Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati su Quinta di Copertina, la segna stampa in modalità podcast giornaliera in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Io sono sempre Antonio Sofi, oggi è giovedì 23 novembre 2006 e il giovedì siamo invece un po' più nutriti per quanto riguarda le segnalazioni a nostra disposizione e iniziamo proprio da Nova, l'inserto settimanale del Sole 24 Ore dedicato proprio ai temi a noi cari. Iniziamo da un argomento che spesso abbiamo trattato in questo podcast, ovvero i videogiochi e soprattutto quelle tipologie di videogiochi, i cosiddetti MORPG, che sono dei giochi di ruolo virtuali multiplayer online, tra i più famosi soprattutto in quest'ultimo periodo molto citato è Second Life. Second Life è un videogioco, un MORPG appunto, che riproduce, detta banalmente, la realtà vera in una realtà virtuale in cui si può agire e interagire con gli altri attraverso un avatar che fa le nostre veci, scrive Luca Tremolada. Soprattutto delle commistioni, delle ibridazioni tra il mondo reale e quello virtuale, soprattutto per quanto riguarda il giornalismo. E infatti da qualche mese la Reuters, importante agenzia stampa internazionale, ha aperto un ufficio di corrispondenza proprio dentro Second Life. Quindi c'è un giornalista, il cui nome è Adam Pasic. Il lavoro di Adam Pasic è una sorta di traghettatore delle notizie, delle news che avvengono all'interno di Second Life, fuori da Second Life, e quello che avviene nel mondo reale dentro il mondo virtuale. Per esempio, recentemente c'è stata una sorta di protesta contro l'utilizzo di un programma che clonava oggetti inanimati, ma anche avatar. Scrive Luca Tremolada che non solo di questo tipo di eventi, oppure dell'andamento del dollaro virtuale di Second Life, si chiama Linden Dollar, ma la Adam Reuters, appunto l'avatar di Adam Pasi, corrispondente della Reuters in Second Life, insomma non solo di economia piuttosto che di questi casi più o meno eclatanti, ma anche di una sorta di cronaca della quotidianità si occupa un giornalista all'interno di un mondo virtuale. Così racconta il suo lavoro Adam Pasic: si parla con quante più persone possibili, ci si informa sulle iniziative per trovare storie interessanti. Questo è un terreno molto fertile, stiamo parlando di una comunità online che cresce del 20% ogni mese, con molti personaggi interessanti e creativi. Una volta entrato in un mondo virtuale, continua il giornalista, mi sono accorto subito che anche qui il mestiere di reporter non è poi tanto diverso da quello che sempre svolto. Rimaniamo sul giornale, sul giornalismo, e nella stessa pagina ci sono altri due articoli che brevemente segnalo. Una è un'analisi di Luca De Biase dal titolo Il giornale non è la sua carta, ed è un cavallo di battaglia di Luca De Biase che racconta di come in realtà al centro del giornalismo non ci siano tanto i giornali piuttosto che i media, quanto la notizia piuttosto che il contenuto. Così conclude: oggi che l'utilizzo massiccio dell'internet, scrive Luca De Biase, non è più un'ipotesi sul futuro ma un fatto quotidiano, il passaggio chiave per i giornali è legato alla conquista di una consapevolezza. Il giornale non è la sua carta. È un servizio che il pubblico sa riconoscere nella storia di una testata, nella competenza di una redazione, nella visione interpretativa di una linea editoriale, e al quale accede attraverso tutti i media più convenienti per le condizioni nelle quali si trova nel corso della giornata. Il pubblico e la pubblicità si faranno inevitabilmente cross mediali, i media si adatteranno, invece che di morte si finirà col parlare di rinascita. Così conclude l'analisi Luca De Biase. Accanto, sempre nella stessa pagina, taglio basso, c'è un articolo di Alessandro Longo dal titolo Rete e vecchi media non per forza nemici, e appunto segnala il rapporto Forrester per quanto riguarda i dati sull'utilizzo dei media, per quanto riguarda vari temi e anche per esempio riguardo alla distinzione anagrafica. Segnalo solo questo passaggio, è una, un commento di Reineke Relsma, l'olandese autrice del rapporto Forrester, che secondo la quale ci sono due fatti da evidenziare. Da una parte, internet dal 1999 continua a mangiare spazio ai vecchi media, rubando parte dell'attenzione del pubblico. Dall'altra, questo processo di cannibalizzazione aumenta ormai con lentezza. È, insomma, abbastanza stabile. La battaglia tra il vecchio e il nuovo non è ancora finita, certo, ma il terremoto si è trasformato in scosse di assestamento. Per quanto riguarda un po' di dati, internet ruba ogni anno 1-2 punti percentuali a un po' tutti gli altri, alla TV, ai giornali, alle riviste, eccetera, eccetera. Rimaniamo sul giornalismo, in parte sui nuovi media, e saltiamo però al Manifesto. Nell'inserto Chip & Salsa, ogni giovedì due pagine proprio dedicate ai temi a noi cari, c'è un editoriale di Sara Tobias che racconta della iniziativa di due importanti giornalisti politici del Washington Post, John Harris e Jim Van de Ey, che hanno abbandonato la storica testata per lanciare una nuova iniziativa in rete insieme al gruppo Albritton Communication. La novità sta nella focalizzazione solo politica e solo internet, e il presidente della Albritton ha dichiarato che il futuro del giornalismo sta in un approccio multipiattaforma, ma senza il fardello delle vecchie istituzioni della stampa. Insomma, un po' più di velocità, un approccio integrato tra vari media, e questa è un po' l'idea che probabilmente muoverà i futuri esperimenti per quanto riguarda il giornalismo. Agostino Giustiniani, nella pagina dopo, pagina 13, sempre di Chip & Salsa, apre con un titolo Quotidiani per comunità, e racconta innanzitutto dei due cambiamenti grafici, ma non solo, come spesso è in questi casi, di due importanti quotidiani italiani. Uno è La Stampa, di cui abbiamo già accennato, e l'altro è Il Secolo XIX, quotidiano di Genova e della Liguria con 120 anni di storia. In entrambi i casi la scelta è una sorta di piccola recensione di questi cambiamenti. La scelta è quella di essere più fruibile, più leggibile, ma anche più legata alla comunità. Una comunità ovviamente locale, infatti, sintetizza Agostino Giustiniani, l'informazione deve rispecchiare una comunità e mettersi al suo servizio. È una delle strade possibili nella crisi della stampa a pagamento, magari intrecciandosi con le radio e con la rete internet e accendendo la voglia di prendere parola dei lettori, e magari fino all'estremo del giornalismo iperlocale ai confini della blogosfera. Torniamo su Nova e cambiamo argomento, in questo caso parliamo, è una pagina dedicata a il copyright, i diritti d'autore, le creative commons e tutto ciò che gira intorno a questo problema, soprattutto riguardo alle nuove tecnologie digitali. In apertura un articolo di Massimo Mantellini dal titolo Rivoluzione Copyright, che racconta del grido di allarme lanciato dalla British Library alcune settimane fa, pubblicando sul proprio sito web un vero e proprio manifesto sulla proprietà intellettuale. In pratica la British Library sottolinea come vi siano delle dissonanze molto forti per quanto riguarda la produzione e diffusione dei contenuti nell'era digitale, e che alcune delle leggi a protezione del diritto d'autore sono anacronistiche o quantomeno inefficaci per gestire la conoscenza nel secolo di internet e dei nuovi media digitali. Le maggiori preoccupazioni espresse nel documento della British Library, continua Mantellini, riguardano l'utilizzo delle tecnologie di controllo dei contenuti, i cosiddetti Digital Right Management Systems, che gli editori inseriscono da qualche tempo all'interno dei propri prodotti digitali. Tali meccanismi non implementano attualmente eccezioni che consentano alle biblioteche di aggirarli legalmente per ragioni di conservazione, come previsto dalle normative sul copyright. Insomma, per proteggere i diritti d'autore delle proprie opere digitali, gli editori non ne permettono la conservazione e quindi anche la diffusione e la reperibilità delle informazioni, quantomeno attraverso le biblioteche. In Italia, per fortuna, c'è una buona notizia, e lo spiega Giovanni Bergamin della Biblioteca Nazionale di Firenze, che il regolamento delle biblioteche italiane esclude l'utilizzo di DRM e altre modalità di protezione per le opere destinate alla conservazione. Probabilmente, conclude Mantellini, il diritto d'autore è nato 300 anni fa in un mondo completamente diverso, andrebbe aggiornato per quanto riguarda i nuovi scenari digitali. È lo stesso più o meno concetto che sviluppa Marco Ciurcina in taglio basso nella stessa pagina. E il titolo del suo intervento è: i diritti d'autore diventano Creative Commons, e fa un'interessante e completa cavalcata sui nuovi modelli di concessione dei diritti d'autore, noti appunto come le Creative Commons, molto diffuse su internet, che hanno avuto una grande diffusione anche grazie alla presenza attiva dei blog, che hanno un interesse preciso nel distribuire i propri contenuti senza mantenersi tutti i diritti riservati, concedendo la possibilità di segnalare, riprodurre, spesso rimaneggiare le proprie opere di vario tipo. Curiosamente, ma giustamente, l'articolo di Marco Ciurcina è utilizzabile secondo i termini dell'attribuzione condivide allo stesso modo 2.5 Italia License. Chiudiamo questa lunga rassegna stampa di oggi con un velocissimo segnalazione. Ieri segnalavamo l'articolo di Beppe Severgnini sul Wi-Fi, oggi nella rubrica Italians a pagina 40 del Corriere della Sera Severgnini conclude così: un PS, questo articolo è stato spedito grazie a un collegamento wireless aperto e gratuito dal Java Café di Lavington, Nairobi, una cosa che in Italia non sarebbe possibile per i motivi che ho spiegato ieri sul Corriere. Insomma, esiste o non esiste la possibilità di introdurre in modo semplice vitalità in un paese bloccato? Esiste, e si chiama Internet per tutti, dovunque, gratis. In Kenya l'hanno capito, in Italia non ancora. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi, io auguro che queste cose finalmente si capiscano e l'appuntamento è a domani.